Venerdì 26 giugno, dodicesima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Per ben comprendere il linguaggio del Signore, e cosa sappia servirsi di un'immagine della nostra vita di ogni giorno. Per vivere l'uomo ha bisogno di acqua. Se un uomo si trova in un deserto infuocato e rifiuta l'acqua che un suo benefattore gli offre, non ha alcuna possibilità di sopravvivenza. Morirà per la sua arsura. La morte è frutto della sua ostinata volontà nel rifiutare l'acqua che il suo benefattore gli offre. L'uomo è in un deserto di morte fisica, spirituale, morale, in cammino verso la morte eterna. Viene il Signore e gli offre l'acqua della vita, che nell'obbedienza ad ogni sua parola. L'uomo, con volontà ostinata, rifiuta quest'acqua, anzi, la disprezza, rompendo anche l'anfora che la contiene. Quale sarà il suo futuro? Solo la devastazione fisica e spirituale e in più la morte. Ora leggiamo alcune parole di Dio tratte dal libro del Levitico. Esse dicono questa unica e sola verità. Se tu, Israele, rifiuti la mia acqua di vita, per te ci saranno giorni durissimi. Sperimenterai la tua totale distruzione, devastazione, morte, non solo fisica, ma anche come mio regno, mio popolo, mia nazione santa. Ascoltiamo la parola, ma comprendiamola secondo l'immagine dell'acqua che abbiamo offerto. Sarà più semplice cogliere tutta la verità contenuta nel brano che stiamo per leggere. Se, nonostante tutto questo, non vorrete darmi ascolto, ma vi opporrete a me, anch'io mi opporrò a voi con furore e vi castigherò 7 volte di più per i vostri peccati. Mangerete perfino la carne dei vostri figli e mangerete la carne delle vostre figlie. Devasterò le vostre alture, distruggerò i vostri altari per l'incenso, butterò i vostri cadaveri sui cadaveri dei vostri idoli e vi detesterò. Ridurrò le vostre città in deserti, devasterò i vostri santuari e non aspirerò più il profumo dei vostri incensi. Devasterò io stesso la terra e i vostri nemici, che vi prenderanno a dimora, ne saranno stupefatti. Quanto a voi, vi disperderò fra le nazioni e sguainerò la spada dietro di voi. La vostra terra sarà desolata e le vostre città saranno deserte. Levitico 26, 27 e 31. Ecco ora come queste parole sono divenute storia. Leggiamo 2 Re 25, 1-12. Nell'anno nuovo del suo regno, nel 10° mese, il 10 del mese, Nabucodonosor, re di Babilonia, con tutto il suo esercito arrivò a Gerusalemme. Si accampò contro di essa e vi costruirono intorno opere d'assedio. La città rimase assediata fino all'undicesimo anno del re Sedecia. Al 4° mese, al 9° mese, quando la fame dominava la città e non c'era più pane per il popolo della terra, fu aperta una breccia nella città. Allora tutti i soldati fuggirono di notte per la via della porta tra le due mura, presso il giardino del re. E mentre i caldei erano intorno alla città, presero la via dell'Araba. I soldati dei Caldei inseguirono il re e lo raggiunsero nelle steppe di Gerico, mentre tutto il suo esercito si disperse allontanandosi da lui. Presero il re e lo condussero dal re di Babilonia a Ribla. Si pronunciò la sentenza su di lui. I figli di Sedecia furono ammazzati davanti ai suoi occhi. Nabucodonosor fece cavare gli occhi a Sedecia, lo fece mettere in catene e lo condusse a Babilonia. Il 7° giorno del 5° mese era l'anno 19° del re Nabucodonosor, re di Babilonia. Nabuzaradan, capo delle guardie, ufficiale del re di Babilonia, entrò in Gerusalemme. Egli incendiò il Tempio del Signore e la reggia e tutte le case di Gerusalemme. Diede le fiamme anche tutte le case dei nobili. Tutto l'esercito dei Caldei, che era con il capo delle guardie, demolì le mura intorno a Gerusalemme. Nabuzaradan, capo delle guardie, deportò il resto del popolo che era rimasto in città, i disertori che erano passati al re di Babilonia e il resto della moltitudine. Il capo delle guardie lasciò parte dei poveri della terra come vignaioli e come agricoltori. Ritorniamo per un istante all'immagine dell'acqua da cui siamo partiti. Dio, il nostro Dio, il vero e solo Dio, creatore del cielo e della terra, è l'acqua che conserva in vita l'uomo. Quest'acqua si beve obbedendo ad ogni sua parola, osservando i suoi comandamenti, vivendo secondo le sue leggi di amore e di bontà, di misericordia e di pace, di giustizia e di santità. Si rifiuta l'acqua che il Signore, il suo eterno benefattore, gli offre perché lui si conservi in vita e produca frutti di vita per sé e per gli altri. L'uomo si inabissa in un baratro di morte. Non solo si inabissa, da esso può venire fuori solo se liberato dal suo benefattore eterno. Ma quando il suo benefattore eterno lo può tirare fuori? Solo quando l'uomo lo riconoscerà, lo confesserà come il suo solo liberatore, il suo solo Signore Dio, al quale va data ogni obbedienza alla sua parola. Ecco come il Signore si rivolge al suo popolo. Se tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio e farai ciò che è retto ai suoi occhi, se tu presterai orecchie ai suoi ordini e osserverai tutte le sue leggi, io non ti infliggerò nessuna delle infermità che ho inflitto agli egiziani, perché io sono il Signore, colui che ti guarisce. Esodo 15, 26. Se tu ascolti la sua voce e fai quanto ti dirò, io sarò il nemico dei tuoi nemici e l'avversario dei tuoi avversari. Esodo 23, 22. Così tu ascolterai la voce del Signore tuo Dio, osservando tutti i suoi comandi che oggi ti do e facendo ciò che è retto agli occhi del Signore tuo Dio. Deuteronomio 13, 19. Ecco la regola delle regole date dal Signore al suo popolo. Ascolti Israele, il Signore è il nostro Dio, unico è il Signore. Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore, con tutta l'anima e con tutte le forze. Questi precetti che oggi ti do ti stiano fissi nel cuore. Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai quando ti troverai in casa tua, quando camminerai per via, quando ti coricherai e quando ti alzerai. Te li legherai alla mano come un segno, ti saranno come un pendaglio tra gli occhi e li scriverai sugli stipiti della tua casa e sulle tue porte. Deuteronomio 6, 4, 9. La parola del Signore è la sola acqua di vita eterna per ogni uomo. Chi non beve l'acqua che il Signore gli dona rimane nella morte ed è in cammino verso la morte eterna perché ha rifiutato il dono del suo Dio e Signore. Ecco la grande offerta dell'acqua fatta da Gesù. Nell'ultimo giorno, il gran giorno della festa, Gesù, ritto in piedi, gridò: «Se qualcuno ha sete, venga a me e beva, chi crede in me?» Come dice la Scrittura, «Dal suo grembo sgorgeranno fiumi d'acqua viva». Questo gli disse dello Spirito che avrebbero ricevuto i credenti in Lui. Infatti, non vi era ancora lo Spirito, perché Gesù non era ancora stato glorificato. Giovanni 37, 39, 7. Beato quell'uomo che giorno per giorno si disseta all'acqua che gli offre Cristo Gesù. Lettura del Vangelo. Dopo che Gesù scende dal monte, subito inizia la sua missione di salvezza in favore di ogni uomo. il primo miracolo che compie la guarigione di un lebbroso. E questa è un'opera di altissimo significato spirituale, oltre che di liberazione del lebbroso dalla sua malattia. Gesù non è venuto per escludere, per allontanare, per separare i malati dai sani, i peccatori dai santi, i lebbrosi da quanti sono sani. Lui è venuto per fare di ogni uomo un solo corpo, il suo corpo. Qual è la via perché questo possa accadere e si possa realizzare? La via è quella della guarigione, del risanamento spirituale. Gesù liberi i cuori dalla lebbra del peccato e il cuore di carne, non più di pietra, può diventare suo corpo, comunità santa dei figli del Padre. Nel libro del Levitico, per ragione di altissima carità, per salvaguardare gli altri dal contagio, si chiedeva l'uscita dalla comunità di quanti venivano dichiarati lebbrosi. Il lebbroso colpito da piaghe porta la veste strappate e il capo scoperto, velato fino al labbro superiore, andrà gridando impuro, impuro. Sarà impuro finché durerà in lui il male. È impuro, se ne starà solo, abiterà fuori dall'accampamento. Levitico 14, 15, 16. Gesù prende su di sé ogni lebbra di peccato e la lava nel suo sangue sulla croce. Lavato, purificato, santificato dal sangue di Gesù Signore, ogni peccatore è chiamato ad entrare nel corpo di Cristo, anzi, viene fatto parte del corpo di Cristo. Una verità va tuttavia ricordata. Come per la grazia di Gesù si può guarire dalla lebbra del peccato, così per tentazione, seduzione, conquista da parte del male, si può ritornare in una lebbra ancora più grande. Ecco l'ammonimento che Gesù dona ai suoi. Quando lo spirito impuro esce dall'uomo, si aggira per luoghi deserti cercando sollievo ma non ne trova. Dice allora, ritornerò nella mia casa da cui sono uscito. È venuto, la trova vuota, spazzata e adorna. Allora va, prendi con sé altri sette spiriti peggio di lui, vi entrano e vi prendono dimora, e l'ultima condizione di quest'uomo diventa peggiore della prima. Così avverrà anche a questa generazione malvagia. Matteo 12, 43, 45. Anche l'Apostolo Paolo ammonisce i discepoli di Corinto. Non voglio infatti che ignoriate, fratelli, che i nostri padri furono tutti sotto la nube, tutti attraversarono il mare, tutti furono battezzati in rapporto a Mosè nella nube e nel mare, tutti mangiarono lo stesso cibo spirituale, tutti bevvero la stessa bevanda spirituale, bevono infatti da una roccia spirituale che li accompagnava e quella roccia era il Cristo. Ma la maggior parte di loro non fu gradita a Dio e perciò furono sterminati nel deserto. Ci avvenne come esempio per noi, perché non desiderassimo cose cattive come esse le desiderarono, non diventati idolatri come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo stette a mangiare e a bere e poi si alzò per divertirsi. Non abbandoniamoci all'impurità, come si abbandonarono alcuni di loro, e in un solo giorno ne caddero 23.000. Non mettiamo alla prova il Signore, come lo mise alla prova alcuni di loro, e caddero vittime dei serpenti. Non mormorate, come mormorarono alcuni di loro, e caddero vittime dello sterminatore. Tutte queste cose però accaddero a loro come esempio, e sono state scritte per nostro ammonimento, di noi per i quali è arrivata la fine dei tempi. Quindi chi crede di stare in piedi, guardi di non cadere. Nessuna tentazione superiore alle vostre forze, alle forze umane, vi ha sorpresi. Dio infatti è degno di fede e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma insieme con la tentazione vedrà anche il modo di uscire per poterla sostenere. Prima Corinzi 10, 1, 14. Siamo tutti avvisati. Se ritorniamo nella lebbra, la responsabilità è nostra. Leggiamo il testo di Matteo 8, 1, 4. E scese dal monte e molta folla lo seguì. Ecco, si avvicinò un lebbroso, si prostrò davanti a lui e disse: Signore, se vuoi puoi purificarmi. Tese la mano e lo toccò dicendo: lo voglio, sii purificato. E subito la sua lebbra fu guarita. Poi Gesù gli disse: guardati bene dal dirlo a qualcuno, vai invece a mostrarti al sacerdote e presenta l'offerta prescritta da Mosè come testimonianza per loro. Oggi molti discepoli di Gesù neanche più si pongono il problema della lebbra dell'anima, del cuore, della mente, dello stesso corpo che produce il peccato. La guarigione non solo non è chiesta più da quasi la totalità dei credenti in Cristo, ma neanche viene annunciata, predicata, richiesta come condizione necessaria per essere vero corpo di Gesù Signore. Tra peccato e non peccato, grazia e non grazia, verità e non verità, giustizia e non giustizia, luce e non luce, bene e non bene, neanche più si vuole fare la differenza. Non dico a livello di coscienza, ma semplicemente a livello di discernimento. Tutto il Vangelo è discernimento, tutto l'Antico Testamento è discernimento, ogni lettera degli Apostoli è discernimento. Basta aprire una qualsiasi pagina della Scrittura e subito il bene viene separato dal male, la sapienza dalla stoltezza, la giustizia dall'ingiustizia. Leggiamo nella lettera di Giuda. Si sono infiltrati infatti in mezzo a voi alcuni individui per i quali già da tempo sta scritta questa condanna, perché empi che stravolgono la grazia del nostro Dio in dissolutezze e rinnegano il nostro unico padrone e Signore Gesù Cristo. A voi che conoscete tutte queste cose, voglio ricordare che il Signore, dopo aver liberato il popolo dalla terra d'Egitto, fece poi morire quelli che non vollero credere e tiene in catene eterne nelle tenebre per il giudizio del grande giorno gli angeli che non conservarono il loro grado ma abbandonarono la propria dimora. Così Sodoma e Gomorra e le città vicine che alla stessa maniera si abbandonarono all'immoralità e seguirono vizi contro natura stanno subendo esemplarmente le pene di un fuoco eterno. Ugualmente anche costoro, indotti dai loro sogni, contaminano il proprio corpo, disprezzano il Signore e insultano gli angeli. Quando l'arcangelo Michele, in contrasto con il diavolo, discuteva per avere il corpo di Mosè, non osò accusarlo con parole offensive, ma disse: ti condanni il Signore. Costoro invece, mentre insultano tutto ciò che ignorano, si corrompono poi in quelle cose che come animali irragionevoli conoscono per mezzo dei sensi. Guai a loro, perché sono messi sulla strada di Caino e per guadagno si sono lasciati andare alle seduzioni di Balaam e si sono perduti nella ribellione di Core. Essi sono la vergogna dei vostri banchetti, perché mangiano con voi senza ritegno, pensando solo a nutrire se stessi. Sono nuvole senza pioggia, portate via dai venti, o alberi di fine stagione senza frutto, morti due volte sradicati. Sono onde selvagge del mare che schiumano la loro sporcizia, sono astri erranti ai quali è riservata l'oscurità delle tenebre eterne. Profetò anche per loro Enoco, settimo dopo Adamo, dicendo: ecco, il Signore è venuto con migliaia e migliaia dei suoi angeli, per sottoporre tutto a giudizio e per dimostrare la colpa di tutti riguardo a tutte le opere malvagie che hanno commesso e a tutti gli insulti che, da empi peccatori, hanno lanciato contro di lui. Sono sobillatori pieni di acredine, che agiscono secondo le loro passioni, la loro bocca proferisce parole orgogliose e per interesse circondano le persone di adulazione. Ma voi, o carissimi, ricordatevi delle cose che furono predette dagli apostoli del Signore nostro Gesù Cristo. Essi vi dicevano: alla fine dei tempi vi saranno impostori che si comporteranno secondo le loro empie passioni. Tali sono quelli che provocano divisioni, gente che vive di distinti ma non ha lo spirito. Giuda 4,19. Avendo ormai deciso il mondo dei discepoli di Gesù di non operare alcun discernimento, si dichiara non più missionario di Cristo Signore. Ognuno ormai è missionario del suo cuore. Madre di Dio, angeli e santi, fate che mai si spenga nella Chiesa di Dio la lampada del discernimento. Amen.